Il 21 febbraio 1836, Antonio de Padua Maria Severino López de Santa Anna, i Pérez de Lebrón, noto semplicemente come Santa Anna, generale e presidente degli Stati Uniti del Messico, celebrò il suo 42esimo compleanno mentre si preparava a un assedio nei pressi di San Antonio de Béjar, nello stato messicano di Coahuila y Texas. Vi giunse dopo una marcia difficile, affrontando temperature gelide e tempeste di neve. Partito da San Luis Potosí con 6.000 uomini, aveva subito grosse perdite lungo il cammino. L'ipotermia, la dissenteria, le incursioni degli indiani comanci e la scarsità di rifornimenti. Gran parte del cibo veniva riservato alle soldaderas, le donne e i bambini che accompagnavano i soldati, avevano decimato le sue forze. Ma per Santa Anna l'obiettivo principale era chiaro: attaccare la missione fortificata di Alamo, appena fuori città, per liberarla dai ribelli che l'avevano occupata e dagli americani che li avevano supportati. Oggi San Antonio de Béjar è semplicemente San Antonio e il Tejas è il Texas, ma all'epoca la situazione era diversa e la battaglia di Alamo, sebbene di rilevanza militare limitata, sarebbe divenuta famosa in tutto il mondo, principalmente grazie ai film di Hollywood. Ma chi si trovava dentro la missione? All'inizio solo un'ottantina di combattenti dell'esercito di liberazione del Tejas, guidati dal colonnello James Neal, americani che avevano acquisito la cittadinanza messicana, ma che erano profondamente contrari alla politica di Santa Anna. Si definivano texiani, non più americani, ma neppure messicani. A loro si erano uniti volontari dal Tennessee, fra cui Davy Crockett, esploratore, cacciatore e deputato, e circa 30 cavalleggeri al comando del colonnello William Barrett Travis. Vi era anche il colonnello Jim Bowie, che il comandante delle milizie texiane, Sam Houston, aveva inviato un mese prima con l'incarico di rimuovere l'artiglieria e distruggere la missione, bruciando tutto davanti ai soldati messicani. Poiché il trasferimento dei cannoni era risultato impossibile, mancavano animali da soma e carri adatti, Bowie aveva deciso di rimanere. La missione, risalente al 1724, era stata costruita dagli spagnoli per l'educazione cattolica dei nativi e inizialmente chiamata Misión San Antonio de Valero. Nel 1793 fu secolarizzata e per circa 10 anni rimase in totale abbandono. All'inizio del XIX secolo l'esercito messicano l'aveva parzialmente recuperata, ospitando una compagnia di cavalleggeri provenienti da San José y Santiago del Alamo. In spagnolo, Alamo significa pioppo, da cui il nome. In realtà, la struttura somigliava poco a una fortezza. Le mura, lunghe circa 400 metri, erano progettate per resistere a un attacco indiano, non a un bombardamento, con uno spessore minimo di 85 centimetri, e la loro altezza non superava i 4 metri. I texiani avevano aggiunto passerelle per sparare dall'alto. L'interno era un piazzale rettangolare, attorno al quale si trovavano il convento con il chiostro, la chiesa e una serie di baraccamenti a uno o due piani. C'erano anche un recinto per il bestiame e un corral per i cavalli. Santa Anna stesso aveva definito la missione una fortificazione poco degna di tal nome. E come si sarebbe combattuto? Se ci si affida ai film di Hollywood, sembra che dentro il forte vi fossero solo cacciatori delle praterie, vestiti di pelle di daino, con i loro Pennsylvania Kentucky Long Rifle. Tutto falso. Alamo ospitava uomini di ogni tipo: volontari messicani e yankee, soldati, cacciatori, avventurieri, avvocati, medici, contadini, schiavi e schiavi liberati. Insomma, tanti uomini con altrettanti fucili. Il Pennsylvania Kentucky era un fucile a canna lunga, derivato dal tedesco Jäger, che gli armaioli americani avevano perfezionato. Alcuni volontari portavano con sé l'Oss Common Rifle modello 1817, altri avevano il Trade Rifle, un'arma da caccia piuttosto economica, mentre altri ancora erano equipaggiati con il Baker Rifle, un fucile inglese sviluppato per la cavalleria durante le guerre napoleoniche. Alcuni possedevano il celebre Brown Bess di origine britannica, che i texiani avevano strappato ai messicani durante gli scontri precedenti. In sostanza, si trattava di un armamento eterogeneo, che includeva anche carabine, fucili da caccia francesi, come il famoso fusil de chasse Tulle, e spagnoli, la escopeta, pistole e altro ancora. L'arma standard dei soldati messicani era il Brown Bess, un moschetto ormai datato, capace di garantire precisione solo fino a 70 metri circa. In realtà non si trattava del modello originale, ma di una versione semplificata che poteva funzionare con la polvere da sparo messicana di scarsa qualità. La fanteria leggera, i cosiddetti cazadores, era equipaggiata con i tercerlos, moschetti più leggeri e maneggevoli. Poiché i cazadores erano meglio addestrati rispetto alla truppa ordinaria, i tercerlos rappresentavano senza dubbio una minaccia. L'artiglieria texiana, invece, era di altissimo livello. Ad Alamo, i messicani si trovarono di fronte alla più alta concentrazione di cannoni a ovest del Mississippi. Alcuni furono sottratti al nemico in precedenza, mentre altri erano stati appositamente portati alla missione. Secondo le testimonianze, il numero di cannoni variava fra i 18 e i 24, ed erano armi potenti, con calibri che arrivavano fino a 16 e addirittura 18 libbre. Gli assedianti, al contrario, disponevano di obici da 8 libbre al massimo, insufficienti per aprire brecce nelle mura. L'assedio ebbe inizio la sera del 23 febbraio 1836. Santa Anna innalzò una bandiera rossa, un chiaro segnale che la battaglia sarebbe proseguita fino allo sterminio totale dei texiani e dei loro alleati. Il generale aveva dichiarato ufficialmente che chi combatteva in territorio messicano provenendo dall'estero doveva essere considerato un pirata, e per i pirati la pena era la morte. In realtà l'assedio non portò a veri e propri scontri. Si verificarono solo scaramucce, con scambi di bombardamenti reciproci. I texiani spesso caricavano nei propri cannoni le palle sparate dai messicani, mentre gli assediati facevano...
Thumbtack presents The Ins and Outs of Caring for Your Home. Out. Procrastination. Putting it off, kicking the can down the road. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Carpet in the bathroom. Like, why? In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today.
Sortite per procurarsi legna da ardere, dato che la temperatura notturna scendeva vicino allo zero, e inviavano inutilmente messaggeri in cerca di aiuto. Ci fu anche un incontro fra gli emissari texiani, William Travis e Jim Bowie, e quelli di Santa Anna. I texiani si dichiararono disposti a una resa onorevole, ma i messicani risposero che doveva trattarsi di una resa senza condizioni, poiché al suo interno si trovavano ribelli stranieri con cui era impossibile trattare. Durante questo periodo le vittime furono molto poche, ma la tensione restava altissima.
Quando sarebbe avvenuto l'attacco? I comandanti messicani avrebbero preferito aspettare l'arrivo di cannoni più pesanti, almeno 12 libbre. Ma alla fine Santa Anna decise di dare l'ordine di attacco. La manovra cominciò alle 5 del mattino del 6 marzo. La sera precedente, l'artiglieria messicana aveva finalmente cessato di sparare e, come previsto, i texiani, esausti, si erano finalmente concessi un po' di sonno dopo 12 giorni di incessante allerta. Solo 3 sentinelle erano state mandate a fare la ronda al di fuori delle mura. A mezzanotte, nel silenzio più assoluto, i soldati messicani iniziarono a muoversi, divisi in 4 gruppi, strisciando nell'erba fredda e portando con sé asce e scale. Sul lato nord-ovest della missione si trovavano i 350 uomini del generale Martin Perfecto de Cos, mentre poco lontano si trovavano i 400 soldati comandati dal colonnello Francisco Duke. Altri 400 uomini, sotto il comando del colonnello José María Romero, si dirigevano da est, mentre 125 soldati comandati dal colonnello Juan Morales puntavano alla chiesa, in un punto in cui il parapetto era più basso. Una riserva di circa 400 uomini rimase con Santa Anna. La luna era coperta dalle nuvole. Le sentinelle, ormai esauste, furono prese di sorpresa e uccise. Quando i messicani si trovarono a circa 90 metri dalle mura, arrivò l'ordine di attacco. Squilli di tromba, grida di «Viva Santa Anna! Viva la Repubblica!», scariche di fucileria. I texiani furono risvegliati brutalmente. Chi non era destinato al combattimento, soprattutto donne e bambini, corse a rifugiarsi nella sacrestia, mentre gli altri si accalcavano sulle passerelle. Inizialmente, il primo attacco fu respinto senza troppa difficoltà. Le truppe messicane avanzavano in fila indiana, rendendo facile colpirle a distanza. Il colonnello Duke cadde quasi subito. I difensori, che dovevano esporsi oltre il parapetto per sparare verso il basso, divennero facili bersagli. Così William Travis, uno dei comandanti texiani, fu colpito e morì, diventando uno dei primi a cadere. Le poche scale appoggiate alle mura vennero rapidamente rovesciate. Anche un secondo assalto, pochi minuti dopo, venne respinto. Il terzo arrivò circa un quarto d'ora dopo. A causa della tattica e della necessità, in alcuni punti il fuoco difensivo era molto intenso, costringendo gli assalitori a spostarsi lungo il perimetro della missione, la maggior parte delle truppe messicane si concentrò sul lato nord delle mura, dove le fessure e gli appigli rendevano l'arrampicata più facile. Il primo a superare il muro fu il generale Juan Amador, che riuscì a oltrepassare il parapetto e aprire una porta secondaria dall'interno. In pochi istanti, le truppe messicane si riversarono dentro il forte. Era l'inizio della fine. Gli artiglieri texiani, che si trovavano sul lato opposto della missione, girarono i cannoni verso i soldati nemici che stavano invadendo il piazzale, ma così facendo lasciarono scoperto il parapetto che avrebbero dovuto difendere. Le truppe di Santa Anna scavalcarono facilmente il muro, abbatterono gli artiglieri e si impadronirono del cannone da 18 libbre, il pezzo più importante dell'artiglieria texiana. Il resto della battaglia fu una serie di scontri corpo a corpo furiosi, che si svilupparono in varie aree della missione mentre i texiani si ritiravano. Nei baraccamenti, nel recinto per il bestiame, nel corral, gli artiglieri sparavano un colpo e poi, non avendo il tempo di ricaricare, si gettavano nel combattimento ravvicinato. L'ultimo gruppo a combattere all'aperto fu quello di Davy Crockett, che resistette a lungo davanti alla chiesa. Quando finirono le munizioni, Crockett e i suoi uomini usarono i fucili come clavi per difendersi. Gli ultimi a morire furono gli 11 artiglieri che avevano posizionato due cannoni da 12 nell'abside della chiesa. Spararono contro i messicani che irrompevano attraverso il portale, scaricarono i loro fucili e poi furono tutti abbattuti dai colpi di moschetto e di baionetta. Alle 6:30, dopo 90 minuti, la battaglia era finita. La confusione era tale che, per un po', i soldati messicani continuarono a spararsi fra di loro. Questo caos ha contribuito a rendere ancora oggi molti dettagli della battaglia controversi. I texiani, senza dubbio, morirono tutti. Ma quante furono le vittime? Le stime variano da 180 a 260, a seconda delle fonti. E come morirono? Secondo alcuni storici, Davy Crockett sarebbe stato fucilato insieme a 5 o 6 compagni che si erano arresi, mentre altre testimonianze suggeriscono che il suo corpo fu ritrovato sotto 16 cadaveri di soldati messicani che aveva abbattuto prima di cadere a sua volta sotto i colpi nemici. Jim Bowie, ammalato gravemente prima della battaglia, sarebbe stato trascinato fuori dal letto e ucciso a colpi di baionetta. Lo storico Wallace Charlton suggerisce che Bowie morì nella sua branda, mentre si difendeva con la pistola e combatteva con il suo celebre coltello. I messicani pagarono un prezzo altissimo per la vittoria. Avevano attaccato in circa 1700, ma secondo le versioni, le loro perdite furono fra i 400 e i 600 uomini. I corpi dei texiani furono tutti bruciati, tranne uno, quello di Gregorio Esparza, fratello di un ufficiale di Santa Anna. I resti dei caduti rimasero sul terreno di Alamo per quasi un anno. Successivamente, Juan Seguin, una delle staffette inviate durante l'assedio per chiedere aiuto, tornò sul posto, raccolse tutta la cenere in una grande bara su cui furono incisi i nomi di Travis, Bowie e Crockett e la seppellì in un bosco di peschi selvatici.